Leggiamo dagli scritti di Balasulam, articolo Shamati, numero 24, di Shamati. Si possono fare domande sul nostro sito, kab.co.il, le domande sul tema si faranno dal vivo. Shamati, articolo 24. Fuori dalla mano degli impi. Fuori dalla mano degli impi, Shamati 24. È scritto, voi chiamate il Signore, odiate il male. Il male dell'uomo però questo è qualcosa che è impossibile, se non che dovrà solamente odiare questo male. Solamente l'odio abbiamo bisogno, l'odio per il male, perché questo è quello che ci separa dall'attaccamento. Pertanto, il male ha un'esistenza per sé, non ha un'esistenza per se stesso, ma che questa esistenza si trova nell'odio verso il male, cioè che se tiene un amore verso il male, allora questo significa si trova aggrappato nel male, e se lo odi esci fuori da questa struttura, e quindi se lo odi questo non ha nessun governo sull'uomo, e si trova che la cosa principale nel lavoro non è l'oggetto del male, ma se no la misura dell'amore e la misura dell'odio, e pertanto è così come un errore che porta un altro errore. Allora noi dobbiamo chiederci perché corrisponde un castigo così, perché nel tempo in cui l'uomo cade dal suo lavoro è necessario aiutarlo, come risvegliarsi da questa caduta. E qui noi vediamo che anche aggiungiamo più molesti della prima volta, se non perché l'uomo senta un uomo verso il male, un odio verso il male, e allora gli si dà ancora più male, perché possa sentire fino a quanto questo errore lo allontana dal creatore. E anche se aveva questo errore, non aveva una certa misura di amore verso il bene, ma non aveva un certo timore verso il male. Allora un errore porta un altro errore, ogni volta uno si pente, e ogni volta questo pentimento gli porta odio verso il male, fino a che si completa una misura di questo male. Allora uno si separa da questo male, perché l'odio, e risulta che se l'uomo scopre una misura di odio, una misura tale che gli porti una separazione, lui non ha bisogno di un altro errore che gli porti un altro errore. In qualche modo lui guadagna tempo, e nel tempo che ha guadagnato lui gli porta amore al creatore, e come è scritto, quelli che amano il creatore odiano il male. Che solamente si odia il male, però il male stesso rimane nel suo posto, e solamente l'odio al male è quello di cui abbiamo bisogno. Non cancellare il male, odiarlo. Questo si porta da... Questo è ciò che dice il serpente, che dice voi... Che Dio gli ha dato il bene e il male. L'uomo si sforza e deve capire, come per esempio che c'è il creatore con tutto il suo percorso di supervisione superiore. La passione dell'uomo lo porterà fuori, e non deve scusate, se non capisce questo con la mente si trova in una bassezza. Se l'uomo si risveglia per sapere qualcosa, allora significa che lui ha bisogno di conoscere questo stesso oggetto. Nel momento in cui lui supera il suo stesso intendimento, cioè ciò di cui lui vuole sapere, tutto lo prende come una fede al di sopra della ragione. Questo è chiamato bassezza, che non c'è al di sopra di lei in una misura umana, e si trova anche nella misura in cui lui ha una richiesta di conoscere ancora di più e lo prende come un intendimento sopra la ragione, si trova che sta in bassezza. E con questo capiamo quello che significa questo verso. L'uomo, Mosè era molto umile e aveva molta pazienza, che significa che soffriva da questa stessa bassezza, nella misura in cui non c'è qualcosa al di sopra di lei. Questo è il segreto che il primo uomo, prima del peccato, mangiava dall'albero della vita e stava in completezza. Però non ha potuto salire al di sopra del gradino in cui si posizionava, perché non sentiva nessuna mancanza in questo stato e in qualche modo non avrebbe potuto scoprire tutti i nomi santi. Pertanto, nell'uomo è stato fatto in modo che lui mangiava dall'albero della conoscenza del bene e del male, e per mezzo di questo peccato tutta la luce si sono ritirate da lui. In qualche modo ha dovuto cominciare il suo lavoro di nuovo. E in questo si dice gli scritti di questo, che di questo dicono gli scritti, che fu portato fuori dal giardino dell'Eden perché ha mangiato dall'albero della vita e della conoscenza, che è il segreto dell'interiorità dei mondi. E che lui, se è entrato, se lui rientra, ci sarà per l'eternità, cioè un'altra volta lui si troverà senza mancanza. E perché possa andare a scoprire il nome santo, perché si scoprono per mezzo di correzioni del bene e del male, pertanto è stato necessario che mangiasse dall'albero della conoscenza. Questo somiglia all'uomo che vuole dare al suo amico un barile pieno di vino. E il suo amico ha soltanto un piccolo vaso. Lui gli dà il vino dentro questo vaso. E lui porta il vaso a casa e lo tiene lì. E poi lui comincia nuovamente, lo sparge lì e poi torna indietro col vaso vuoto e riprende ancora vino e lo riporta ancora un'altra volta a sua casa, fino a che riceve tutto questo barile di vino un po' per volta. E ha ascoltato un'altra leggenda che dice a due amici che uno si trasforma in un re e l'altro in un mendicante. Ha sentito che questo suo amico che si è fatto un re, allora questo povero è andato alla casa di questo re e con tutti i suoi calzati cattivi. Allora il re gli ha dato un documento al ministro del tesoro e gli ha detto che per 2 ore lui riceverà il denaro, qualsiasi cifra lui voglia. E il povero va andato al ministro del tesoro con questa piccola cassa e ha riempito questa piccola cassa con tutto il denaro. Quando se n'è andato via, allora il segretario, questo stesso ministro del tesoro, gli ha buttato la cassa per terra, e allora tutto il denaro è caduto per terra. E così fu. Una volta, un'altra volta, lui entra in questa cassa e la buttava via. Il povero piangeva: perché fai così? E alla fine dice: tutto il denaro che tu hai preso tutto il tempo è tuo, e tu te lo porterai via tutto, perché non hai portato un vaso abbastanza grande per prendere il denaro che era sufficiente in questo gran tesoro. Per questo io ho fatto un artificio tale. Dobbiamo essere disposti lì, pronti, finché riempiamo la nostra cassa con qualcosa che poi si svuota. E tutto questo è non perché in una forma meccanica portiamo più e più, ma che ogni volta che noi sentiamo che questa cassa si svuota, anche questo stesso ego che noi abbiamo questo non si abitua al fatto che si svuoti, e noi cominciamo per mezzo di distinti stati a chiederci perché, qual è il significato, io non accetto questo. A cosa serve? Fino a che, dopo tutto, una volta, un'altra volta e un'altra volta ancora, che andiamo a passare passando per questi stati, la luce comincia a darci, a darci sopra la nostra tirchieria, diciamo. E noi così poi possiamo capire che questa cassa non deve riempirsi, ma noi ci preoccupiamo del lavoro stesso poi, cioè trasmettere il tesoro da un luogo a un altro. Questo è il nostro riempimento, il fatto di poter trasmettere questo tesoro da una parte all'altra. E così si arriva all'Ishma, nel concentrare il proposito, l'attenzione, lo scopo, non in quello che è gradevole, ma che ogni volta le cose importanti è il domani, non oggi. E questo farlo in una forma immediata. Noi siamo come questo stesso anziano che sta cercando qualcosa nel pavimento come se l'avesse perso. In realtà tutto il tempo uno perde l'importanza della meta. Se ci accorgiamo, chiarifichiamo. Questo è totalmente, non è una buona sensazione, ma noi sopra di questa precisamente dobbiamo esigere un riempimento diverso, che io acquisisca l'importanza del fatto di per chi io lavoro e che rimanga in occultamento, e la sua rivelazione non ne ho bisogno, io ho bisogno solamente il riempimento di questa importanza che ho acquisito così nuovo combustibile per il lavoro. Abbiamo bisogno di acquisire la ricompensa del precetto. È il precetto stesso. Se possiamo sollevarsi verso il prossimo atto, allora ci si trova totalmente, non ci si dirige non verso il piacere che ho ricevuto adesso, o il grande piacere che ho ricevuto per un'azione, come se l'avessi fatto, come se io l'avessi preparato. Tutto si trova in una forma molto bella, ma invece noi dobbiamo ringraziare il Creatore perché ha fatto questa cosa dal principio alla fine. Perché? Perché alla fine io scopro che fatto questo per mezzo che mi è stato dato un desiderio, e mi è stato dato combustibile, mi è stata data direzione, mente, tutto, mi è stato girato in modo tutto. Io in realtà non mi trovavo lì, cioè questo io in ogni atto non c'era prima. E allora dobbiamo portare un qualcosa da sacrificare, qualcosa che sia così verso la dazione, che io voglio questo stesso piacere che ho acquisito per mezzo del lavoro che ho fatto con me, per mezzo del suo denaro. Questo è Massach, Kisuf, una coperta per questo mondo. Tutta questa cosa mi è stata data e mi ha dato lo stesso riempimento, e adesso io mi trovo per andare al di sopra di questo riempimento, per lavorare senza questo stesso riempimento, ma invece che in rispetto all'importanza del fatto proprio di fare il precetto, in forma tale noi non perderemo il gradino, non cadiremo non cadiamo. E adesso noi decidiamo una meta ancora più alta, perché questo stesso vecchietto che guarda per terra ha perso qualcosa. Allora noi abbiamo perso qualcosa, chiaro? Per un momento noi sentiamo fino a quanto fu gradevole, buono stare in uno stato così. E adesso abbiamo dentro di questa sensazione tanto gradevole di riempirla, dobbiamo salirne di fuori verso l'importanza della meta, del proposito, di questo stesso stato gradevole, al di sopra di questo. E noi vogliamo trasmettere questo al Creatore, cioè che senta in forma tale da noi. Ne risulta che quello per cui noi siamo passati in tutto questo processo, tutto questo è perché chiediamo per fare in modo che l'ospite dia piacere al padrone di casa. Quello che si viene ricevuto non si considera qualcosa per se stesso. Io provo a dare da diversi angoli questo. Ok? C'è di più su questo, ce ne accorgeremo dopo. Questo già è uno stato nel quale noi lo trasformiamo in lishma. Già è lì. In accordo al nostro gradino, però. Con rispetto a questo già c'è un tratto corretto, ecco. Ok. Una domanda dal gruppo di Zikron. Qual è il significato di passare il tesoro da un posto all'altro? Che per mezzo del fatto che tu stai passando una cassa piena, tu tutto il tempo acquisisci la sua importanza e con questo tu gli dai piacere al Creatore. Lui non ha bisogno di passare il tesoro da un posto all'altro, e lui non ha certo bisogno del tuo lavoro, ma se non dargli piacere, si trova in questa cosa che tu lo capisci, lo senti, ti assomiglia a lui e con questo tu cresci. Questo è il suo piacere. Adesso il tuo piacere è che tu realizzi il suo desiderio, che tu sali, cresci, realizzi tutto quello che vuoi, non perché tu acquisisci tutte queste cose buone nel percorso, saporose e buone, ma invece che con questo mezzo tu gli dai un piacere a lui. Allora noi ancora dobbiamo sentire questo punto dove possiamo cambiare il suo tratto verso di noi da un tratto nostro verso di lui. Dove ci troviamo noi? C'è uno e l'altro e poi c'è la metà. Come noi ci troviamo in questa forma uno nell'altro? Noi ci troviamo in lui e lui in noi. Questo è il punto del massacro. Il punto di contatto. Sì. Ci chiedono da Ashkelon come giustifichiamo il Creatore in qualsiasi situazione, come lo realizziamo questo? Questo dipende dalla preparazione, dice Rav. Dipende dalla preparazione. Se c'è preparazione. Senza preparazione non c'è nessuna possibilità, sarà artificiale. Dobbiamo prepararci prima di andare da una parte e dall'altra parte. Pensa solamente che cosa significa giustificare il Creatore. Se lui fa tutto per il tuo bene, allora Qual è la domanda? Perché giustificarlo? Come può esserci una cosa così? Cioè, dipende da che livello noi ci troviamo. Io posso dire che tutto quello che fa lui lo fa male, il mondo è cattivo, io sono cattivo, questa cosa è brutta, questa cosa è male, questo mi interessa soprattutto i tipi di processi in forma cattiva. Io posso dire anche che tutto sta bello e buono, il mondo è buono, e che il creatore è buono, e che tutte le sue cose verso di me sono buone, e che ogni giorno è sempre meglio, tutto dipende dalla preparazione dell'uomo. Giustificarlo non è possibile in forma immediata. Ok? Stiamo bene? Sì, dimmi. L'ultimo esempio che hai fatto sul povero e mendicante con la cassa, sta scritto che attraverso questa cassa lui, ogni volta che gliela svuotano, lui piange, cioè loro non giustifica il creatore? Da dove viene questo che alla fine ha una... che gli ha riempito un vaso e che poi si scopre che questa cosa poi la riceve? Non era nel processo, lui non capiva cosa faceva. Il processo lo connette al denaro e il denaro è massacro, è l'atto, l'azione che è obbligato a fare, a tornare una e un'altra volta, questo lo collega al proposito stesso, alla meta. Ok, ogni esempio non è completo, dice Rav. In noi i cambi sono nel captare questa meta. Se questa meta è il ripieno del nostro stomaco, una cassa, la nostra pancia, o dare il piacere. Dopo di tutto, per di qua, per di là, cioè, questa è tutta l'analisi che dobbiamo fare. Se noi possiamo guadagnare qualcosa in ogni azione o pensiero, chiederci noi a noi stessi in questo modo, questo già è una cosa buona, il fatto che ce lo chiediamo, se vogliamo guadagnare qualcosa. Nella prima vita, nel tempo della preparazione, diciamo, l'uomo non è capace di domandarsi a se stesso, a vedere se questo è per il bene del creatore o no. Non sente in assoluto una realtà così. Per lui è... che cos'è il creatore per lui? Sì, è chiaro che uno si fa un'immagine, ma che cos'è? Che roba è? Tuttavia uno non può disegnarselo, dipingerselo dentro se stesso, per se stesso, perché tutte queste sensazioni stanno dentro del creatore. Vieni e vedi, si dice, no? Allora, ancora lui non si trova in lui con questo stesso ahap del superiore, del gradino superiore, e ancora non gli si è disegnata dentro come qualche cosa, qualche tipo di immagine con intenzione, cioè qualità che verso di lei si dirige. Uno dice, oggi è il mio Dio, e dice, pertanto è difficile per l'uomo, gli è difficile invertire questa stessa relazione, cioè tutto quello che riceve a un certo punto vuole ridarglielo, e questo ancora si trova... cioè, ancora non si trova lì in questa cosa. Come gli si dà piacere a questa stessa qualità? Come facciamo un piacere? Come diamo un piacere verso una qualità? Per questo ti sto dicendo che non te lo posso dire. Dal momento nel quale io, tu ti immagini se io mi accorgo di questo stesso gradino, se lo trovo, ognuno la sua realtà, allora tu ti fai una comparazione con questa qualità che dimora in questo stesso spazio, tu ti fai una comparazione tra te e questa qualità. Come cominciare la concentrazione di questo lavoro comune? Se non è insieme, non è lavoro comune. E allora non è nemmeno lavoro. Pertanto, la stessa molestia che voi sentite quando siete in filo, in circolo, sono dopo tutto corpi che stanno riempiendo un luogo. Avete capito? Però dovete stare dentro la sensazione di un circolo, di una grande connessione con tutto il mondo, che così noi facciamo tutto il mondo che si trova dentro tra di noi, come le donne che si trovano intorno a noi, come il mondo a tutto questo, e così noi così abbramiamo a portare tutti e tutti verso questo punto di contatto. E non ci importa che cos'è questa questione fisica, io non penso che gli studenti di Rabbi Shimon si sedevano esattamente così in un cerchio. No, noi, tu sai, se fosse così, noi talvolta vediamo al giorno d'oggi un ordine così nella sinagoga o nello studio della Torah. Non è così. Non è realmente così. Non è qualcosa accettato. Circolo con intenzione, cioè uguali compagni tra loro. Orazione pubblica. Però non è una questione fisica a cui si riferisce. Questo è per i principianti, sì, influisce, ma talvolta noi, per un certo tempo, ok, ma dopo noi non dobbiamo prendere questa cosa alla lettera. È chiaro che quando si trova una sensazione di partecipazione, già c'è lavoro. La domanda è: come cominciare? Da queste 360 gradi abbiamo, dove ci dirigiamo? Perché abbiamo 1001 ostacoli di ogni tipo. Come facciamo a entrare a concentrarci in questa questione della partecipazione, in questa connessione, della sensazione di questo stesso cerchio? Come facciamo? Chiedete la luce che riforma, dice il Rav. Senza questo non abbiamo alternativa, non abbiamo alcuna possibilità uscire dal nostro ego, ma in assoluto niente. Avete capito questo? Niente potrà farlo. Niente, niente, niente questo. Solamente la luce che riforma. Questo è quello che deve essere chiaro. Pertanto, non so qual è la tua domanda. Come lo faccio? Tu non fai niente, dice Rav. Tu non fai niente. Dagli alla luce la possibilità di entrare. Però tu devi stare tutto il tempo con questa conoscenza che tutti gli atti che io faccio sono per fare in modo che per provocare che la luce faccia e non io. Andiamo alla prossima parte della lezione. Zohar per il popolo.